la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
La guerra in Ucraina, quanto e come sta incidendo sulla popolazione locale? Casi di Covid in calo. Possiamo davvero dire che l'estate è salva? Benvenuti al Mondo Radio, sono Alessandro Guarasce. In regia invece ci sono Bruno Orti e Gianmarco Murroni.
Kiev is so beautiful city, ruined, especially Mariupol, she killed Mariupol.
Però vi ricordo che potete riascoltare queste e le altre puntate al mondo e alla radio in podcast dal sito www.vaticannews.va. Allora, la notizia delle ultime ore è che c'è l'accordo tra l'Ucraina e la Russia che mira ad alleviare in qualche modo la crisi alimentare globale e viene così permesso al grano di iniziare a fluire attraverso il Mar Nero. Sul fronte dei colloqui ufficialmente non ci sono, in queste condizioni non ci possono essere contatti con gli Stati Uniti su una soluzione per la pace in Ucraina. Questo l'ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo. Ad oggi i combattimenti, ecco, si stanno concentrando nel Donetsk, 5 civili uccisi e 10 feriti. Ieri, tra l'altro, le forze russe avrebbero distrutto anche due scuole a Kramatorsk e a Kotenamskia. Gli attacchi si stanno poi concentrando anche nella città di Kharkiv, nella parte orientale del paese, dove negli ultimi giorni sono state ferite decine di persone e almeno altre 5 sono morte. Secondo il sindaco di questa città è stato attaccato uno dei quartieri a più alta densità abitativa. Tra l'altro Kiev denuncia che dall'inizio del conflitto sarebbero stati uccisi almeno 358 bambini. Insomma, tante cifre tristi e sembra non esserci fine a questa guerra. Anche da parte della popolazione ucraina c'è davvero il rischio di in qualche modo di abituarsi a questo conflitto. Ecco che cosa ci ha detto padre Maxim dalla capitale ucraina.
Ma in realtà abituarsi alla guerra è impossibile perché è un modo di vita che è proprio disumano. C'è il fatto che in realtà la gente inizia a capire che bisogna vivere anche in questi momenti tagliati da allarmi, dai rischi di bombardamenti, cioè delle cose impreviste al momento, no, in cui non hai proprio tutta una garanzia di sicurezza. Però c'è anche l'altro fatto che il vivere è necessario. Perciò non possiamo vivere solo di attesa della pace futura, ma dobbiamo vivere già oggi facendo quello che è possibile senza dimenticare che per esempio i bambini in casa ci crescono e questa è la loro infanzia, loro non potranno rifare la loro, diciamo così, la vita da bambini tra qualche mese, no? Tra qualche anno, e perciò è importante oggi continuare a vivere.
Don Maxim, quanta gente è tornata a Kiev e soprattutto come state vivendo tutto quello che avviene invece nella parte orientale del paese dove purtroppo i bombardamenti sono quotidiani?
Della cifra di quanti sono tornati non saprei dire perché adesso non c'è una voce ufficiale che dica queste cose, anche perché il periodo estivo è un periodo di continuo movimento della gente. In realtà è tornata una grande parte della città, perché adesso vedendo anche il traffico, cioè anche la quantità delle persone in metropolitana e così via, la gente c'è, cioè penso che almeno i tre quarti della città sono rientrati. Poi dall'altra parte la vita in sé cerca di essere quella quotidiana ordinaria, nel senso che la gente che ha possibilità di lavorare va a lavorare, chi ha possibilità di fare vari tipi di volontariato lo fa. Si cerca di aiutare quelle che sono in bisogno, no? Qui la possibilità della vita e di aiuto è ovviamente molto più superiore rispetto alle parti dell'est, no? Dove ci sono adesso i bombardamenti massicci e continui. Ma in realtà la stessa cosa, per esempio, avviene anche a Kharkiv. Ci sono degli amici che abbiamo, nonostante che la città non ha avuto mai una notte, un giorno di tregua dai bombardamenti dall'inizio di questa guerra massiccia, ma comunque la città cerca di fare tutto il possibile, no? Il lavoro che è ancora raggiungibile, la gente lo fa, il volontariato cerca di non mollare mai, cerca di essere attenti gli uni agli altri, conoscere le persone in bisogno, le persone sole in casa, le persone disabili e così via. Perciò anche nelle traiettorie più difficili comunque la vita procede.
Attualmente sono quasi 8 milioni i rifugiati che sono scappati dall'Ucraina e di questi quasi 5 milioni sono in Polonia, però lo avete sentito anche da padre Maxim, si assiste a un flusso di rientro con quasi 3 milioni di ucraini che sono tornati in patria. A marzo, quando siamo stati al confine tra Romania e Ucraina, abbiamo verificato anche appunto quanto la Romania stesse dando un aiuto importante nell'accoglienza. Ora però il numero di coloro che scappano dalla guerra in qualche modo sta diminuendo, e questo ce l'ha detto anche padre Eugen Giurgica da Sighetu Marmitei, al confine appunto tra Romania e Ucraina.
La nostra accoglienza che ha preso una direzione abbastanza serena, tranquilla, perché in questo momento abbiamo 15 rifugiati che ormai sono più di 2 mesi che sono con noi, qualcuno 3 mesi, e che loro sono entrati pure in un certo ritmo, tant'è vero che per esempio abbiamo alcuni dei bambini, cioè i bambini che sono da noi ospitati sono qui con noi al campo, e stiamo organizzando settimanalmente diverse attività per loro, e quindi loro sono anche in un certo modo autonomi, molti di loro lavorano e quindi più o meno hanno una certa autonomia, nel senso che comunque ci preoccupiamo noi di tante cose, però tante cose le possono anche fare da solo.
Ecco, dunque avete avviato in qualche modo un processo di integrazione?
Certamente sì, anche perché le persone che sono rimaste con noi vengono da zone dove si sta bombardando tuttora, Kherson, Kharkov, Odessa e così via. E quindi questi che sono qui da noi infatti hanno anche detto che pare che il loro ritorno in Ucraina non sia a breve, e allora certamente c'è un processo, si è avviato un bel processo di integrazione, e infatti i genitori si stanno preoccupando anche di iscrivere i bambini a scuola, perché fino adesso hanno fatto tutto online, ma non si può andare all'infinito così.
Senti, quando noi siamo stati a marzo da te c'era un flusso molto, diciamo, intenso dalla frontiera. Adesso la cosa in qualche modo è cambiata? Stanno continuando ad arrivare i rifugiati, e chi sono, se arrivano?
Allora, rifugiati stanno ancora arrivando, ma adesso non è il flusso che c'era a marzo quando siete stati voi qui, ma sono molto di meno, e quindi arrivano ancora, ma noi ci siamo in qualche modo limitati all'accoglienza di prenderci cura di questi 15, anche perché abbiamo ripreso un po' le cose della nostra vita, fare le attività che facevamo, e quindi adesso non c'è neanche più l'esigenza di quel tempo, nel senso che in quel tempo c'era tanta paura, c'era tanta gente, invece adesso chi parte non è più come prima, nel senso che ormai si è purtroppo entrati in una certa routine con la guerra, però è chiaro che molti decidono di partire perché magari non vedono un futuro lì, oppure che comunque scelgono di cambiare vita, perché il futuro dell'Ucraina, di quella zona lì, è incerto. E allora scelgono di partire, ma non c'è più quell'urgenza di prima, e non c'è più la paura di prima.
We have to decide where to go, but it's very difficult when you really don't know, you know, who can host you.
Prima parlavamo delle trattative per la pace che in sostanza si sono fermate ai primi di marzo. Per il ministro degli esteri, appunto, russo Sergei Lavrov, non ha alcun senso, così ha detto, in questo momento riprendere i colloqui di pace tra la Russia e l'Ucraina. Ma noi ci facciamo una domanda: gli stessi ucraini temono in qualche modo che l'attenzione internazionale sia calata in questo momento? Allora, ecco che cosa ci ha detto ancora di nuovo padre Maxim.
Ma in realtà a questa domanda c'è una doppia risposta. Il fatto che i media non dicono e non parlano più della guerra in quantità dei mesi di primavera non significa il calo di attenzione della gente reale d'Europa, perché dall'altra parte la quantità di profughi ucraini che adesso ci sono in Europa tengono alta l'attenzione attraverso la propria presenza, e questo è un fatto, diciamo così, da non dimenticare. Dall'altra parte c'è anche un altro livello di attenzione internazionale, che è quello politico, e l'attenzione politica non è mai quella dei media, perché ci sono delle cose che devono essere mantenute in segreto almeno per un periodo delle trattative, ci sono altre cose che non possono essere pubbliche proprio per le questioni di sicurezza. E in realtà, per esempio, dalle notizie che noi abbiamo all'interno del paese, che arrivano dal presidente, dall'ufficio del presidente, da vari consiglieri, ma anche dei responsabili di alti uffici dei servizi di difesa, ci danno il senso interiore del paese che comunque l'Ucraina non è dimenticata sul livello internazionale, e ci sono dei passi che anche vediamo, no? Tipo l'aiuto, per esempio, nella parte del concederci delle armi, no? E così via. Questo non si ferma, dunque il senso di attenzione mancante non abbiamo qui.
Ora noi cambiamo argomento, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo a livello del Covid-19, perché dopo 5 settimane di aumento inizia l'inversione della curva dei nuovi casi di Covid-19. Dunque, nella settimana dal 13 al 19 luglio sono stati infatti 631.000 a fronte dei 728.700 della settimana precedente, dunque con un calo del 13,3%, mentre proseguono aumentare i decessi, che sono stati 823 a fronte di 692 della settimana precedente, con un aumento di quasi il 19%. Attualmente sono Umbria, Calabria e Valle d'Aosta le regioni che registrano il più alto numero di ricoveri nei reparti ordinari. Insomma, fino a che punto possiamo pensare che siamo in una fase, diciamo, calante della pandemia? Allora, è con noi il professor Roberto Cauda, direttore di malattie infettive al Gemelli di Roma. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, che sta succedendo sul fronte dei contagi? Perché registriamo in questi ultimi giorni un lieve calo dei contagi. Secondo lei possiamo essere discretamente tranquilli per quest'estate?
Io credo che in questo momento abbiamo raggiunto il picco e ci stiamo avviando ad una lenta progressiva riduzione dei contagi. Abbiamo però imparato a conoscere che la diminuzione o l'aumento dei contagi viene seguito da un effetto su ricoveri, terapie intensive e decessi a distanza. C'è un certo momento di spazio tra quando avviene o l'aumento o la diminuzione, per vedere un qualche effetto sugli ospedali. Io ritengo che se noi saremo molto accorti durante questo periodo estivo, se i fragili faranno la quarta somministrazione, se tutti noi avremo accortezza nel mantenere nei luoghi chiusi e nei luoghi affollati o comunque nelle situazioni di rischio le misure di prevenzione, in particolare le mascherine, io credo che potremo affrontare questa seconda parte dell'estate con maggiore tranquillità.
Professore, però a che cosa è dovuto questo alto numero ancora che abbiamo in Italia di decessi? Non è una cosa un po' anomala?
Durante la prima ondata era stato detto, perché forse siamo stati colti, ed è stato così, da questo tsunami che ci ha travolto. L'Italia è stato il primo paese a essere colpito dopo la Cina. E successivamente sono state invocate altre situazioni, come l'età media delle persone avanzata, e questo sappiamo è un elemento importante nell'incidere con la letalità di questa malattia. Questo elemento, che sarà comunque oggetto di valutazione una volta che la pandemia sarà passata, ci deve in questo momento però rendere consapevoli del fatto che le persone più avanti negli anni si devono proteggere con il secondo richiamo e soprattutto mantenere chi non ha dei fattori di rischio ma è a contatto con i fragili, delle misure di prevenzione e l'uso delle mascherine molto attento.
Professore, una vera svolta si avrà con i vaccini che dovrebbero arrivare verso settembre-ottobre, quelli che dovrebbero metterci in qualche modo a riparo dalle nuove varianti? E mi permetta, non è un po' anomalo che finora questi vaccini non siano arrivati? Perché in sostanza ci aspettavamo anche questo, cioè anche dalla ricerca comunque un'accelerazione sotto questo profilo.
Premesso che i vaccini sono stati fatti a tempo di record, anzi alcune persone avevano e forse hanno ancora delle perplessità nel vaccinarsi perché ritengono che rispetto ai vaccini convenzionali sia passato troppo poco tempo. In realtà i vaccini si sono adeguati a quello che era e che è anzi la circolazione del virus. Certamente non potevano essere allestiti, ad esempio l'anno passato, vaccini contro Omicron 1, 2, 4, 5 che stanno circolando in questo momento. La buona notizia è che i vaccini bivalenti, che contengono comunque il virus, il vaccino fatto sul virus di Wuhan più il vaccino adattato sul virus Omicron, sono in arrivo e saranno presto licenziati. Il fatto che ci sia ancora il vaccino antico, vecchio, dimostra che non è che questo non funziona, funziona soprattutto nello stimolare l'immunità cellulare, che è quella che ci protegge dalle forme gravi di malattia. Nei confronti di Omicron la protezione è nei confronti dell'infezione. Per rispondere però alla sua domanda, certo, riguardo al punto di svolta, io credo che sarà un punto importante, ma non sarà probabilmente la fine della partita, e questa sarà decretata quando saranno disponibili i vaccini per via locale, cioè spray, o per via orale, che stimolano una risposta immunitaria importante per ridurre l'infezione e quindi ridurre la circolazione del virus, e soprattutto quando saranno resi disponibili i vaccini pan-coronavirus, cioè contro tutti i coronavirus, che sono allo studio e che negli animali, nel rhesus, nelle scimmie, hanno mostrato già una certa efficacia.
La ringrazio, professore, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio e buon lavoro.
Allora, noi ora andiamo a vedere che cosa è successo a chi per motivi professionali si è ammalato di Covid. Dunque, ad esempio, gli infermieri contagiati sono l'84% degli operatori sanitari che hanno contratto questa infezione, appunto, il Covid. Quindi, da inizio pandemia al 18 luglio, sono in tutto, comprese le reinfezioni, 313.000 e nell'ultimo mese 25.000, con una tendenza in aumento rispetto a inizio anno. La situazione è molto complicata per quanto riguarda gli indennizzi nei confronti di queste categorie professionali, così ci ha detto l'avvocato Giovanni Costantino, che è un giuslavorista ed esperto del settore sanitario.
Albori del Covid ha previsto il Covid come infortunio sul lavoro sin dal primo momento. Il problema invece per gli infermieri e gli altri operatori sanitari non assicurati INAIL, quindi quelli non con rapporto di lavoro dipendente, perché questi hanno soltanto un finanziamento che nasce dal beneficio una tantum riconosciuto dal fondo di sostegno per i familiari delle vittime di infortuni mortali sul lavoro, che è un finanziamento di 19.000 euro, anche se c'è uno stanziamento ulteriore del governo del febbraio di quest'anno che prevede 15 milioni di euro cumulativi, quindi 15 milioni di euro cumulativi, però non è possibile ancora l'erogazione perché manca il decreto attuativo.
Oggi... Ecco, dunque, per chi non ha una copertura INAIL, la copertura è essenzialmente molto parziale ancora.
È parziale, nasce dai 19.000 euro e dai individuali pro capite, dai 15 milioni di euro invece riferiti all'intera platea degli operatori interessati.
Ma secondo lei, mi scusi, potrebbe cambiare qualcosa con appunto la caduta del governo per questi... questa parte dei medici e sanitari che comunque non è protetta dall'INAIL?
Dottore, mancano i decreti attuativi. In mancanza di decreto attuativo, questa erogazione, questa distribuzione del fondo di 15 milioni non è possibile. Quindi sicuramente dobbiamo aspettare che intervenga un decreto attuativo. Non so se il governo, nella fase diciamo di interregno, sarà in grado di emanare questo decreto.
Senta, avvocato, un altro fattore non secondario: che cosa succederà a tutti quei sanitari che non si sono voluti vaccinare? Appunto, che cosa sta succedendo anche nelle corsie degli ospedali più in generale?
Gli ordini professionali hanno deciso recentemente di considerare i sanitari guariti dal Covid esonerati dalla vaccinazione per 6 mesi invece che 3 mesi, e questo ha determinato una confusione enorme, perché la posizione precedente degli ordini professionali era riferita a 3 mesi. E questo dipende da due circolari un po' confuse del Ministero della Sanità, perché nel marzo 2021 il Ministero della Salute ha prima parlato di 3 mesi, poi una seconda circolare, parlando di altri argomenti, ha esteso il termine a 6 mesi. Quindi c'è una grave confusione. È intervenuto il TAR Lombardia con 2 ordinanze gemelle, che il TAR Lombardia ha ritenuto applicabile il termine semestrale. Quindi c'è questo grande caos, purtroppo grande disagio negli ospedali, perché stanno rientrando in corsia tutti gli operatori con oltre che hanno diciamo superato il termine trimestrale, perché sono coperti per 6 mesi.
Operatori che tendenzialmente sarebbero Novax a questo punto?
Sicuramente tutti Novax, ovviamente. E il pericolo è che dobbiamo aspettarci anche grandi ricorsi, perché se il Consiglio Superiore della Sanità dovesse dare ragione al TAR Lombardia, è immaginabile che tutti questi operatori che sono stati sospesi chiederanno ovviamente il risarcimento. Quindi per i datori di lavoro, pubblici e privati, c'è... il danno che si aggiunge alla beffa, danno che nasce appunto dal non aver utilizzato queste risorse, e beffa di dover pagare anche i risarcimenti. Quindi dobbiamo solo sperare che lo Stato, che in fondo è il responsabile di questa confusione, avendo emanato circolari equivoche, lo Stato decida per dei ristori eventualmente.
E allora finisce qua questa puntata del Mondo alla Radio, che noi abbiamo dedicato nella prima parte all'Ucraina, che cosa sta succedendo. Ci siamo collegati appunto con Kiev, ma anche con una cittadina al confine tra Romania appunto e Ucraina. Poi abbiamo dato un'occhiata anche a che cosa sta succedendo sul fronte del Covid. Calano i contagi, però diciamo l'estate è abbastanza salva, ma io dico non troppo, perché dobbiamo mantenere sicuramente le misure di prevenzione. E abbiamo parlato anche di tutti quei operatori professionali che sono stati diciamo contagiati proprio sul lavoro dal Covid, e che purtroppo hanno degli indennizzi solo parziali. Un cordiale saluto a tutti da Alessandro Guarasci in studio. Buon pomeriggio.
Stai ascoltando Radio Vaticana. A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.